Le 8 e 36 minuti, aspettando il giorno delle locuste. Il prof è pronto, sta per arrivare. Le 8:38, siamo pronti. Dopo gli U2 e Angel of Harlem, sta arrivando l'angelo di Davos. È pronto, professor Di Stefano?
Sì, sono pronto.
Perfetto.
Di cosa si tratta?
In che senso? Di fare la trasmissione? Come, di cosa si tratta?
Ah, ma perché sarei io? Porca miseria.
Che cosa? L'angelo di Davos?
Spero di no.
Preferisce essere l'angelo di Termini Imerese, che fa più dimensione operaia?
Sì, 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 assolutamente.
E se facessimo l'angelo sterminatore di Davos?
No, la miseria.
Vabbè.
Sembra un po' preoccupante, perché in questo periodo lo sterminatore è un po', come dire, meglio di no, ecco.
No, meglio di no. Andiamo in sigla?
Andiamo, andiamo.
Andiamo, andiamo. No, è che adesso stavo ripensando alla sua esitazione di poco fa. Dica la verità, temeva che stessi per farle il quiz?
No, assolutamente.
Ah, no, perché io la immaginavo già con una cartucciera di smartphone, tutti con Shazam, pronti a identificare il pezzo e a rispondere prontamente.
No.
Diabolico,
no,
come ha fatto la scorsa settimana. Invece no, il professore è qui, certo, pronto.
È stato sull'aggiottaggio.
Sulla?
Sull'aggiottaggio.
La testa sull'aggiottaggio.
Sì,
veramente. E beh, d'altra parte è anche comprensibile. Le sta girando la testa a furia di tenerla sull'aggiottaggio?
No,
anzi.
Però era un po' di tempo che non si sentiva parlare di aggiottaggio, quindi mi sono fatto un po' di ripasso.
Ma infatti il grande ritorno dell'aggiottaggio, ce ne parlerà tra poco il professor Di Stefano, non so bene quando, non so bene dove, perché ancora non ho letto la scaletta, l'ho appena stampata. Ah no, subito ci parla dell'aggiottaggio. Perché occhio, perché non c'è solamente Lockdown 2, la vendetta, ma anche il sequel, il grande ritorno di Monte Paschi Siena, che questa mattina si riguadagna le prime pagine dei quotidiani. Prendo per esempio Repubblica, MP PS condannati a 6 anni gli ex manager Profumo e Viola, il processo di Milano sui titoli derivati, condanna per l'appunto per aggiottaggio e false comunicazioni sociali in relazione alla semestrale della banca del 2015. Allora andiamo subito con il dizionario. Dice si aggiottaggio?
Allora, l'aggiottaggio è un reato previsto all'articolo 501 del codice penale, è sostanzialmente il rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Vedete già che da questa descrizione, da questo linguaggio, è un reato molto vecchio, che si riferiva in particolare, diciamo, ai primi passi dei mercati finanziari e probabilmente dei mercati azionari. Comunque, di fatto,
cioè stiamo parlando di prima di Everardo Dalla Noce.
Sicuramente anche di prima dell'insider trading, perché è un'anomalia italiana che è prevista nel nostro codice penale e che è stata più volte sottolineato, è una forma, diciamo, di reato non prevista in moltissime altre legislazioni e codici penali degli altri paesi europei e anche degli Stati Uniti. Comunque di fatto è chiunque dà delle informazioni false, esagerate o tendenziose da cui può trarre profitto a danno invece degli altri sostanzialmente investitori. Questa è in estrema sintesi l'ipotesi di reato per la quale non solo questa, ma insomma quella basilare sulla quale il Tribunale di Milano, andando contro la Procura, perché la Procura ha chiesto per ben 2 volte l'assoluzione di Profumo e di Viola, andando contro la Procura, il Tribunale di Milano ieri ha comminato in primo grado, sottolineiamolo, questa sentenza a 6 anni di reclusione e l'interdizione dei pubblici uffici per 5 anni sia per Profumo, che oggi è l'amministratore delegato di Leonardo, sia per Viola, che all'epoca era l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi.
Ecco, l'altro tema legato a Monte Paschi Siena, di cui si scrive oggi sui giornali, è la nomina di Padoan, ex ministro dell'economia, alla presidenza di Unicredit, e ci sono dei rumors che dicono che sia stato messo lì proprio per gestire l'operazione con MPS. Io non ci ho capito niente, se me lo spiega e ce lo spiega magari ci chiarisce un pochino le idee.
Beh, non è difficile fare questo legame.
Non è difficile per lei.
Beh, considerando che il ministro Padoan è stato protagonista di tutta l'operazione che ha portato alla gestione, diciamo, del salvataggio e dell'ingresso a pieno titolo dello Stato in Monte dei Paschi. Ricordiamo che in questo momento lo Stato italiano è il primo azionista di Monte dei Paschi di Siena, in seguito al disastro che si era prodotto per le vicende Anton Veneta e anche per questo derivato per il quale sono stati condannati Viola e Profumo. Per dovere di cronaca bisogna chiudere il capitolo sottolineando che il derivato non è stato ovviamente sottoscritto da Profumo e Viola, ma era stato sottoscritto da Mussari dall'allora responsabile finanziario, ma Viola e Profumo non hanno gestito la contabilizzazione nei bilanci appunto del Monte dei Paschi di Siena. Bene, Padoan, che dovrà dimettersi da deputato prima di assumere la carica di presidente di Unicredit, potrebbe essere il soggetto più idoneo per gestire questa difficile e complessa operazione che appunto dovrebbe portare Monte dei Paschi di Siena in pancia a Unicredit. Questa è un po' la linea sulla quale si stanno muovendo anche le autorità di vigilanza per risolvere e chiudere definitivamente una vicenda che si protrae ormai da quasi più di 10 anni e che ha prodotto, secondo le stime più bonarie per le casse dello Stato, un esborso per almeno 17-18 miliardi di euro per coprire appunto le perdite che sono state accumulate nelle varie gestioni di Unicredit, di Monte dei Paschi in particolare, causate sempre dalla madre di tutti i problemi, che è stata l'operazione di compravendita di Anton Veneta, che aveva in pancia sia le perdite e poi è costata un sacco di soldi inutilmente, appunto sia prima per la Popolare di Lodi e poi per il Monte dei Paschi di Siena.
Senta, le faccio una domanda un pochino delicata su cui le chiedo di sbilanciarsi. Dopo il ritorno dell'aggiotaggio, potrebbe tornare anche la Bigeato?
La Bigeato non è mai andato via.
Ah, non è mai... c'è ancora la Bigeato?
Assolutamente sì.
Ah.
Sì, è un reato ancora molto presente. Ed è un reato che in alcuni contesti è strettamente collegato, per esempio, sì, alla cosiddetta questione della mafia dei pascoli.
Infatti volevo vedere se era preparato sulla Bigeato. Bene, bene, era preparato anche su questo. Ci tocca parlare pure qua del Covid. Il Covid spaventa le borse.
Ci tocca perché i giornali finanziari questa mattina ovviamente puntano l'attenzione proprio sull'andamento dei mercati di ieri, che è stato fortemente condizionato dai timori legati agli effetti economici di possibili lockdown, degli effetti ovviamente sulle economie, e quindi ieri un po' tutti i mercati finanziari hanno chiuso in ribasso. La peggiore senza dubbio è stata Milano, come spesso accade in questi casi, che ha perso quasi il 3%, 2,77%, ma anche Francoforte, Parigi, Londra e Madrid sono state tutte in forte ribasso. Gli analisti e i gestori sono convinti che ci sia un rischio appunto di un impatto negativo nuovamente sull'economia già stressata pesantemente dalla prima fase della vicenda Covid, e questo spiega appunto l'andamento negativo di tutte le borse, l'ondata di vendite e anche il fatto che questa ondata di vendite non ha risparmiato, seppur in misura molto meno rilevante, anche gli Stati Uniti, che lo ricordiamo, negli ultimi mesi sono sempre stati sui massimi dal punto di vista dell'andamento dei mercati.
Intanto attenzione, perché la Cina sta iniettando liquidità, e la preoccupazione è che insieme alla liquidità stia iniettando anche dei microchip per poterci incontrollare, o magari addirittura il 5G.
Bene, adesso no, non siamo proprio a questi livelli.
Meglio stare attenti, perché è di questi tempi.
Sì, beh, però non dobbiamo nemmeno cadere, come dire, nella dinamica, del complottone globale di controllo. In questo caso il dato...
Bravo, si confermi figlio dell'illuminismo.
Il dato è semplicemente interessante, cioè il fatto che con la ripresa economica e con i dubbi sull'andamento soprattutto del sistema creditizio cinese, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato veramente decine e decine di volte, dei rischi appunto presenti nell'eccesso di indebitamento privato e quindi i rischi connessi alla possibilità che si possa creare una crisi finanziaria. Bene, la banca centrale cinese proprio ieri ha deciso di iniettare 500 miliardi di yuan, sarebbero 74 miliardi di dollari, nel sistema bancario tramite prestiti a medio termine, e ha mantenuto invariato il costo dei prestiti per il sesto mese consecutivo. Quindi è un po' un'operazione paragonabile per certi versi a quelle fatte dalla BCE anche negli ultimi mesi, con il rinnovo del cosiddetto TLTRO, cioè degli sistemi di finanziamento messi a disposizione delle banche a tassi, nel caso nostro addirittura a tassi praticamente negativi, e nel caso cinese a tassi molto bassi. Questa è una conferma appunto che c'è un governo molto stringente dell'andamento economico cinese, l'indice dei prezzi al consumo ha ripreso a salire, seppur in misura non preoccupante, i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti invece abbastanza in modo consistente. Questo andamento, diciamo, tendenzialmente un po' inflazionistico viene visto con un certo favore dagli analisti, perché sarebbe la conferma che l'economia cinese ha ripreso a andare a ritmo, non dico pre-Covid, ma molto valido, molto intenso. Infatti anche i paragoni con i più grandi, come dire, avversari economici della Cina confermerebbero questa analisi che è stata fatta in corrispondenza con questa decisione della banca centrale del paese asiatico.
Senta, a proposito della tigre cinese, l'ha visto il video del runner inseguito dal puma?
Sì, sì.
Ah, l'ha vista anche lei. Lei ci avrebbe paura del puma?
Beh, insomma, un po' sì, direi.
Cosa avrebbe fatto? Avrebbe fatto come, l'avrebbe filmato come il runner e poi gli tirava il sasso? Oppure lo stordiva parlandogli dell'agiotaggio?
No, però non sarei, sicuramente non mi sarei occupato di filmarlo, ecco.
Secondo me se gli parlava dell'agiotaggio, sì, il puma andava subito dopo 30 secondi, non rimaneva lì tutto il tempo.
Può essere.
Comunque bravo che l'ha visto anche lei il video del puma. Invece negli Stati Uniti, lasciamo la Cina, il debito pubblico e il debito delle famiglie tornano a fare paura come il puma.
Sì, tornano a fare paura perché stiamo parlando di 32 mila miliardi complessivi di oneri per famiglie e imprese, è la solita situazione che periodicamente si evidenzia, periodicamente peggiora dal punto di vista dell'andamento complessivo degli Stati Uniti. Sono numeri che ovviamente non vogliono, che non si vuole evidenziare in questa fase di campagna pre-elettorale, ante-elettorale in pieno, ma l'economia americana appunto deve fare i conti con questa enorme posizione di debito. Complessivamente stiamo parlando di 64 mila miliardi di dollari, il triplo del PIL, quindi una situazione peggiore di quella che si è verificata ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quindi della spesa per il conflitto bellico. Di questi 64 mila miliardi sostanzialmente c'è una divisione a due, 32 mila circa sono riconducibili al debito pubblico e 32 mila alle famiglie e alle imprese. Questo è un contesto esplosivo. Le aziende in particolare sono in difficoltà perché hanno debiti molto consistenti che hanno contratto negli ultimi tempi, con la presunta ripresa statunitense, che è stata tra l'altro analizzata proprio in questi giorni dall'Economist in vista dell'appuntamento elettorale. E complessivamente queste posizioni debitorie in questo momento non sono preoccupanti, anche perché i tassi di interesse per l'intervento della Fed sono tutti in ribasso, ma comunque stiamo parlando appunto di cifre molto consistenti e in controtendenza, perché per esempio il comparto dei mutui, che era stato uno di quelli che aveva originato la crisi del 2009, era sceso costantemente fino alla metà del 2014 e poi ha ripreso a salire, e in questo momento si ritrova a livelli che sono superiori sostanzialmente a quelli pre-crisi finanziaria del 2008-2009. Complessivamente, secondo l'analisi che è stata effettuata, sono 179 milioni gli americani vulnerabili, cioè quelli che sono a rischio per l'indebitamento, le ristrettezze finanziarie, e che da una perdita di reddito o da una improvvisa problema sanitario possono cadere in una situazione di fatto di povertà e di crisi assoluta.
E ricordiamolo, il debito è un po' come il rock e il rap, cioè parte negli Stati Uniti e poi lo facciamo nostro a modo nostro, però a un certo punto arriva di lì a poco.
Sì, arriva soprattutto nelle casse di chi lo finanzia. In questo momento stiamo sempre parlando, per tornare al discorso di prima, dei cinesi, che sono in questo momento sempre i più grandi detentori di debito pubblico americano, per esempio.
Senta, a proposito di posizioni debitorie, c'è anche il grido d'allarme lanciato in televisione da Raffaele Sollecito, ripreso in prima pagina del Corriere della Sera: sono sul lastrico, ho 1,2 milioni di euro di debiti. Come ha fatto a fare 1,5 milioni di euro di debiti, Sollecito?
Non lo so, forse per le spese dei legali.
La miseria, 1,2 milioni, è vero che se sono tutti come Taormina che sta pignorando la villa di Cogna alla Franzoni, ci può anche stare.
Però insomma, per procedimenti fino alla Cassazione, alcune centinaia di migliaia di euro potrebbero anche essere, come dire, contabilizzabili.
Però oggi veramente mi stupisce, sapeva del Puma, sa chi è Raffaele Sollecito, quindi vuol dire che segue anche la cronaca nera, si sta integrando progressivamente con le cose del mondo, bene, beh, mi sembra un passaggio importante. Senta, prima di andare in pubblicità invece, visto che eravamo sul tema, mentre il debito torna a fare paura per le famiglie negli Stati Uniti, le banche statunitensi beneficiano della liquidità e fanno utili da record.
Sì, è una notizia importante perché si capisce qual è l'effetto degli interventi della Federal Reserve, soprattutto in una situazione di shock economico, non molto effetto, anzi quasi nullo sull'economia reale, ma sicuramente molto molti e molto positivi per i bilanci delle banche, in particolare le famigerate banche d'affari, perché in settimana sono arrivati i numeri, ieri, anzi stamattina anche quelli di Morgan Stanley, comunque Goldman Sachs è quella che è andato meglio, ha pubblicato i risultati di bilancio del terzo trimestre e quindi sostanzialmente gli utili netti sono quasi raddoppiati a 3,48 miliardi e il risultato è uno dei migliori in assoluto per la banca statunitense, che evidentemente ha guadagnato e molto, in particolare dal trading sul mercati azionari, che sono balzati del 10%, e un vero e proprio boom ha anche fatto la divisione del reddito fisso e delle commodities, più 49%. Questo dimostra appunto che tutto sostanzialmente, quell'enorme quantità di liquidità sul mercato è diventata un'occasione, un'opportunità eccezionale per appunto queste banche. La stessa cosa è successa per Morgan Stanley e per Citibank. Sostanzialmente per ora il piano appunto di riacquisti della Federal Reserve, il super quantitative easing che è stato lanciato per combattere il Covid, ha gonfiato a dismisura gli utili delle banche, a dimostrazione che il vecchio strumento di politica monetaria, che storicamente era sempre stato indicato come l'unico in grado di permettere una reazione a shock economici, in questo momento sta funzionando solo per i bilanci delle banche d'affari.
Senta prof, un'ultima domanda per chiudere la prima parte in modo memorabile, fare da traino sulla seconda parte della trasmissione. Visto che ha citato Morgan Stanley opera ancora con Bugo Stanley o hanno litigato?
No, non mi sembra che operi con Bugo, che non so chi sia, francamente, mi prende in contropiede.
Va bene, ok, l'importante comunque è avere una risposta, visto che si è rifiutato di fare Andretta il mago della barzelletta, mi immolo io nel fare la figura dello scemo, vado in pubblicità e tra poco torniamo con la seconda parte del Giorno delle Locuste e dagli Stati Uniti andiamo verso la rapace Norvegia.
Quello che ero io, polaroid, se ne stai, non ci vento di fular, visto mai che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, me ne stai, come lei, meno donna, pop gay, chi lo sa,
5 minuti dopo le 9, un altro grande classico della sua generazione, professor Di Stefano, se la ricorda?
Francamente no.
Non ha neanche messo Shazam stavolta?
No.
Cioè veramente non si ricorda Stella Stai di Umberto Tozzi, un evergreen che adesso è tornato anche in auge con Scivola.
Non è proprio il mio genere, quindi non me lo ricordavo.
Sa chi piace un casino Stella Stai di Umberto Tozzi?
Sì.
Arebotti, che pubblicamente fa il fan dei Rage Against the Machine, ma in realtà privatamente mi ha confessato più volte di apprezzare moltissimo Tozzi e in particolare Stella Stai.
Sono contento.
No, perché in omaggio a Viola, visto che citava Viola lì per Montepaschi Siena, mi era venuto in mente di un omaggio mettendo Viola Valentino, comprami, io sono in vendita, solo che c'è solamente la versione live. E però ho scoperto che nel 2012 ha pubblicato un album che si chiama Panna, Fragole e Cipolle. La roba che Joe Bastianich non avrebbe dato da mangiare nemmeno al suo cane. Vabbè, ma invece torniamo a noi. Grande pezzo, grande testo. Immagino che lei abbia detto più volte alle donne che ha frequentato: nei tuoi occhi un SOS che mi dai brividi, da vecchio seduttore qual è. Ma dicevamo,
dubito fortemente.
Non l'ha detto?
No.
Cioè, lei come approccia normalmente? Con l'agiotaggio?
Non lo so,
magari se non lo sa lei chi lo deve sapere, non lo so.
Con l'agiotaggio.
Che equivale un po' come il sonnifero nel tè. Va bene, dicevamo, dagli Stati Uniti andiamo in Norvegia, perché i rapaci norvegesi si sono approfittati del Covid con un fondo sovrano che gli ha fatto guadagnare 44 miliardi di euro.
Di dollari, sì, insomma, è stato tradotto in dollari, il motivo c'è, perché stiamo parlando del fondo sovrano della Norvegia, è uno dei più grandi al mondo perché gestisce 1.160 miliardi di dollari, 1,16 trilioni, è un fondo che è nato di fatto per gestire i proventi del petrolio del Mare del Nord. E negli ultimi anni ha perseguito una politica molto saggia di investimento fuori dal mondo delle fossili, e quindi ha puntato per esempio moltissimo sui titoli tecnologici statunitensi, sui famosi FANG e non solo, e quindi da questo punto di vista nel terzo trimestre del 2020 ha guadagnato oltre 44 miliardi di dollari per il valore crescente dei titoli tecnologici, che appunto hanno compensato ampiamente gli effetti negativi della pandemia. Per darvi un'idea delle dimensioni di questo fondo, che è stato creato nel 1996, detiene partecipazioni in 9.200 società a livello globale, pari all'1,5% di tutte le azioni quotate, e investe anche in obbligazioni e immobili. Il valore complessivo è equivalente a 217.000 dollari per ogni norvegese, questo per darvi l'idea appunto delle dimensioni e anche della logica con la quale questo fondo sovrano si muove. È uno di quelli considerati più innovativi anche dal punto di vista della gestione dei cosiddetti criteri di sostenibilità, e infatti pur essendo creato con i guadagni petroliferi, ha scelto di disinvestire dalle fonti fossili e sta investendo appunto su rinnovabili e su titoli tecnologici.
Ah, quindi sono bravi quelli, non è fondo rapace?
No, non è un fondo rapace, è un fondo molto ben gestito e molto intelligente, insomma.
Ok, attenzione ascoltatori, perché sta per dirci il professor Di Stefano che di fronte al Covid stanno un po' saltando tutti gli schemi, così Standard & Poor's rispolvera le ricette di Keynes & Schumpeter, che è un'altra agenzia di rating tipo Standard & Poor's?
No, beh, sono ovviamente i due grandi...
Ovviamente.
L'elemento è curioso e merita di essere segnalato, perché in un rapporto che esamina la transizione alla fase 3 della crisi, Standard & Poor's, che è un'agenzia di rating molto famosa, quella che ci ha messo più volte in difficoltà bocciandoci o abbassando la valutazione sul nostro debito, ha scritto testualmente: le dinamiche keynesiane e schumpeteriane sono esattamente ciò di cui l'economia europea ha bisogno in questo momento per uscire dalla crisi Covid.
È tradotto?
Tradotto sostanzialmente, rispetto al passato si chiede di fare esattamente l'opposto, cioè di puntare invece che sulle politiche di controllo dei bilanci pubblici in forti investimenti, e quindi si dà grande assenso al recovery program europeo, un'accelerazione delle trasformazioni digitali e ambientali attraverso appunto forti investimenti in particolare di origine pubblica, e quindi è il ritorno, come spesso accade in questi casi, alle politiche appunto di moltiplicatore keynesiano, cioè se lo Stato investe in alcune infrastrutture ovviamente adeguate al periodo e quindi al terzo millennio, questo investimento nelle infrastrutture è l'unico fattore, l'unico elemento che può permettere di superare la crisi e anzi di far ripartire l'economia. Tutto questo è molto interessante dal punto di vista teorico, poi bisogna vedere chi riesce a fare i piani, perché alcuni come noi sembriamo un po', come dire, in una situazione di stallo assoluto e di crisi strutturale del pensiero e dell'azione da parte anche del governo.
Senta, anticipavo già ieri l'interrogativo, ma non è che adesso che c'hanno più contagi di noi i soldi del recovery fund ci tocca dargli agli olandesi?
No, non sembra. Certo, le cronache parlano di un anniversario molto triste, e non per le polemiche in Europa, ma appunto per il numero dei contagi, per il premier che abbiamo imparato a conoscere forse più di quanto non fosse lecito, cioè per Mark Rutte. Ieri sarebbe stato il decimo anno di suo governo, di sua leadership, ma l'attenzione, diciamo, in Olanda non era certo puntata a celebrare il governo di Rutte, quanto appunto la situazione di difficoltà sul lockdown e anche gli effetti economici che il lockdown può produrre anche sull'economia del paese dei tulipani.
E gli effetti del Covid sono tanti, perché nel pieno della crisi del Covid l'Europa nel frattempo non è riuscita a mettersi d'accordo sulla web tax per timore dei dazi di Trump.
Sì, sostanzialmente l'annuncio è proprio stato ieri, si è deciso di rinviare tutto a dopo le elezioni. Si tratta di una lunga trattativa in corso in sede anche OCSE, perché sul tavolo c'è la discussione sulla prima ambiziosa riforma fiscale mondiale. Uno degli obiettivi appunto è quello dell'istituzione di una web tax che permetta di far pagare almeno qualcosa, la cosiddetta digital tax, ai colossi statunitensi delle piattaforme, in particolare del capitalismo digitale, ma l'Europa ha scelto di rinviare la decisione almeno di 6 mesi su appunto la digital tax, per il timore che se Trump dovesse vincere il secondo mandato possa mantenere vivo la minaccia della guerra commerciale con l'Europa proprio in ragione della web tax. Sappiamo che più volte il ministro del Tesoro Mnuchin ha minacciato l'Europa dicendo sostanzialmente che una digital tax è discriminatoria e quindi se dovesse essere introdotta gli Stati Uniti considererebbero una tassa sulle case automobilistiche, sapendo che questo darebbe un ulteriore colpo alla già precaria situazione del comparto automotive, in particolare a quello dell'industria tedesca.
Ecco, non si accoda invece la Francia, che è l'unica che decide di andare avanti da sola.
La Francia sì, è l'unica che appunto ha annunciato che, nonostante le minacce degli Stati Uniti e il rinvio dell'accordo OCSE, è intenzionata a far entrare in vigore la tassa del 3% sul fatturato delle piattaforme tecnologiche, che è stata approvata lo scorso anno. Sostanzialmente il nuovo regime sul prelievo fiscale per le grandi aziende del digitale entrerà in vigore a gennaio prossimo, e questa è una decisione che è molto importante, perché si tratta comunque di un intervento che si applicherà anche retroattivamente dal 1 gennaio del 2019 e frutterà 4 milioni di euro per le casse appunto del Stato francese solo per quest'anno. Mi sembra un elemento molto importante perché appunto la Francia si sta distinguendo su questa vicenda della web digital tax. Vedremo se appunto questa scommessa fatta da Macron avrà degli effetti oppure se si tratta di una giocata, perché ormai le elezioni sono talmente vicine che appunto il governo di Parigi se la può anche permettere, perché non c'è tempo per una reazione negativa da parte di Washington.
Ecco, torniamo per un attimo alla Cina, però, perché c'è una notizia importante che esce adesso sull'home page di Repubblica. Cina, gatto sale sul treno senza biglietto, il controllore lo scorta fuori dal vagone. Secondo lei ha fatto bene il controllore o è giusto che anche il gatto lo paghi il biglietto?
Ma no, mi sembra francamente un po' una cavolata.
Che cosa? Che lo scorti o che...
Paghi il biglietto.
Quindi ha fatto bene il controllore?
Ma no, non ha fatto bene, a meno che non ci siano allergici ai gatti.
No, ma non gli ha fatto pagare il biglietto, lo ha scortato fuori dal vagone.
Sì, ho capito. Ma appunto dicendo che...
Era preferibile che lo tenesse su, perché comunque fa simpatia.
Sì. Ma sì, assolutamente.
Ok, perfetto. Attenzione, perché adesso il professore Di Stefano sta per fare la sparata buonista del giorno, dicendoci che con i migranti l'Italia guadagna 500 milioni di euro.
No, ma non è una sparata buonista, guardate, è una notizia che mi sono ripreso, pubblicata da Repubblica e che si basa su un rapporto che è stato elaborato, per la precisione, il 10° rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, che è stato anche presentato 2 giorni fa a Roma dalla Fondazione Moressa. Non c'è nulla di particolarmente nuovo, perché questi sono numeri molto simili, anzi inferiori, ma molto simili a quelli che si registrano in moltissimi altri paesi europei. Ricordiamo la più grande ricerca che è stata fatta finora in Inghilterra dal professor Dussmann sull'impatto appunto delle migrazioni sull'economia inglese, stimato in oltre 30 miliardi di sterline. Nel caso specifico italiano, i ricercatori della Fondazione Moressa stimano che complessivamente il saldo sarebbe di circa 500 milioni di euro l'anno che vengono portati nell'analisi costi-benefici relativo ai migranti. Si tratta sostanzialmente, in particolare, degli incassi che sarebbero relativi alle tasse sul reddito, ma anche ai contributi previdenziali, ed è addirittura questa analisi sui redditi dichiarati: 29 miliardi di redditi dichiarati, 3,66 miliardi di IRPEF versata, la media di reddito pro capite è di 12.675 euro, la comunità più numerosa anche su questo fronte risulta essere quella della Romania, con 600.000 contribuenti, cioè cittadini rumeni che appunto sono regolarmente iscritti alla nostra anagrafe tributaria, seguita dall'Albania e dalla Cina. Le voci di entrate e di uscite legate all'immigrazione quindi sono 3,66 miliardi di IRPEF, più le addizionali regionali e quelle comunali portano il gettito a più di 4 miliardi, più le imposte indirette sui consumi e ancora su moltissimi altri consumi connessi, e da qui appunto viene fuori un saldo, secondo i ricercatori, positivo per almeno 500 milioni di euro.
Un vasetto de scondone sotto gli archi del saio, voglio darte cose scuro, soy un vaso, ti assicuro. Un vasetto è un strucco, Teresina, so sincero, me contento te, io giuro, de un vasetto de scondon.
Alle 9:20 minuti la sigla della rubrica Veneto, rubrica pensata, ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. Ma vedo che mi vuol fare il Mose anche stavolta. Ma non l'aveva già fatto l'altra volta il Mose?
Beh sì, ma questa volta per dire che il Mose ha funzionato.
Ah,
okay. L'avevamo detto, noi non nascondiamo le notizie anche quando...
Ah, quindi oggi parla bene del Veneto?
No, parlo bene del Mose.
Del Mose.
Quindi indirettamente, anche se vuoi, anche del Veneto, sì. E non si può negare il fatto che l'operazione sia riuscita, e questa volta è riuscita per ben due volte, perché ieri c'è stato un secondo innalzamento delle barriere perché l'acqua alta aveva raggiunto i 130 centimetri fuori dalle bocche di porto, e quindi c'è stato per la seconda volta, sono state aperte le barriere, sono state innalzate le barriere del Mose alle 8:30, e questo ha permesso di contenere appunto la marea fuori dal perimetro, diciamo, principale delle isole della laguna, e di evitare l'acqua alta, compreso in piazza San Marco. Questa forse è la novità più interessante, perché tutte le stime dei progettisti avevano ipotizzato che comunque un po' di effetto non ci sarebbe stato, non era prevedibile una completa protezione in piazza San Marco, che è il punto più basso da questo punto di vista del innalzamento della posizione sotto il livello del mare. Invece questa volta, ancora come già è successo nel primo test di 13 giorni fa, anche questa volta l'acqua non è salita neppure in piazza San Marco. Questo è un elemento estremamente positivo, e li ha preso un po', come dire, ci hanno preso gusto, e quindi oggi, anche se la marea è prevista a 125 centimetri, quindi in teoria sotto il livello nel quale dovrebbe essere utilizzato il Mose, ieri sera il comitato straordinario che è guidato da Elisabetta Spizza ha deciso che anche oggi si verranno innalzate alle 11 con 125 centimetri. Quello che è divertente da un certo punto di vista è che questa scelta sta già provocando polemiche, perché ovviamente in una dinamica nella quale la programmazione negli ultimi anni era completamente inesistente a Venezia, nonostante la fragilità della situazione, il porto di Venezia protesta perché con l'innalzamento delle barriere ovviamente si deve fermare il traffico marittimo, soprattutto delle navi più grandi, e questo produce degli effetti negativi per gli operatori portuali. Ma tant'è, questo è, come dire, un effetto collaterale che speriamo che possa essere ben gestito e affrontato in previsione soprattutto di proteggere la città lagunare.
Copassa i veci, copassa i voce, pare che trema, parpinghe roce, e sore si regna sincere, e pelle nere, che no caità.
Avete ascoltato Veneto, rubrica ideata, realizzata e condotta, come sempre, dal professor Andrea Di Stefano. Senta, visto che abbiamo ancora due minuti prima di chiudere, chiudiamo con una pagina di cronaca rosa, con la Dama del Cardinale?
Beh sì, non tanto per la cronaca rosa, che a noi interessa veramente poco o nulla.
Beh, parli per lei.
Invece, sì, almeno per la trasmissione, insomma. Quanto invece sul fatto che sarebbero emersi nuovi flussi di denaro che precedentemente non erano stati evidenziati, riconducibili sempre a Cecilia Maronia, appunto quella che è stata definita la cosiddetta dama del cardinale. Non si parla più solo di quei 600.000 euro che erano già stati ritracciati dagli investigatori del Vaticano, che poi hanno chiesto l'arresto e hanno emesso il mandato di cattura internazionale, ma in questo caso si ipotizzano altri flussi di denaro molto consistenti, e infatti sembra che stia per scattare nel procedimento penale anche un'accusa in Italia per autoriciclaggio. Il quadro accusatorio risulterebbe sempre più robusto, e complessivamente in questo caso si tratterebbe di oltre 1 milione di euro che sarebbero transitati da l'obolo del Vaticano, insomma dalle amministrazioni finanziarie che venivano gestiti dal cardinale Becciu verso le società, in particolare a Lubiana, che erano amministrate da Cecilia Marogna. Lei si difende sostenendo di aver avuto un ruolo centrale nelle trattative per la liberazione di alcuni frati, di alcuni prelati che erano stati sequestrati in paesi africani, ma finora è stata sempre smentita dalle autorità, comprese anche dai servizi di sicurezza, sia quelli italiani sia quelli francesi.
E alle 9:26 minuti sta per calare il sipario anche su questa puntata del Giorno delle Locuste. Vorrei chiederle una cortesia: sta per nascere, forse già nata, no, sta per nascere una mia nuova nipotina, può fare un saluto a Martina?
Un saluto e un grande auguro a Martina.
Oh, sarà onorata, sarà felice un giorno di aver ricevuto il primo augurio, il primo saluto della sua vita dal professor Andrea Di Stefano. Con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste. Grazie per essere stati con noi, grazie professor Di Stefano. Ci ritroviamo tra 7 giorni, sempre in remoto, anzi più in remoto di prima, a giudicare da come butta. Finisce qua il Giorno delle Locuste, la linea tra poco a Prisma. Arrivederci prof.
Arrivederci.
Ah, pensavo fosse già andato. Arrivederci.
No, arrivederci.
Arrivederci.